preghiamo. Signore, ti ringraziamo che stamani siamo qui riuniti nel tuo nome. Signore, abbiamo cantato questi inni a te, Signore, per la tua gloria, per il tuo amore verso di noi, Signore. Guidaci, Signore, in questa lettura che facciamo stamani, Signore, esaminando la tua parola, Signore, con semplicità, con amore, con gioia, Signore. Benedici ognuno di noi che siamo qui presenti, anche coloro che non sono qui stamani. Signore, aiutaci a guardare a te e confidare in te per la nostra vita. Ti ringraziamo per tutto questo, nel tuo nome santo, Signore. Amen. Allora, come vi ricorderete, domenica Stefano ha iniziato lo studio sul libro dell'Apocalisse. Un libro importante, molto anche da apprendersi abbastanza, perché è un libro abbastanza tosto, perché è stato l'ultimo libro ispirato della Bibbia ad essere scritto ed è posto alla fine del Nuovo Testamento. Mentre il Nuovo Testamento si apre con i quattro Evangeli che narrano la prima venuta di Gesù, l'Apocalisse chiude il Nuovo Testamento con il tema generale della seconda venuta di Cristo e costituisce anche il punto finale dell'incontro di molte linee di profezia che si snodano attraverso entrambi i testamenti e porta a conclusione la rivelazione di molte linee di profezia che devono ancora realizzarsi, che la seconda venuta di Gesù Cristo e gli anni che immediatamente la precedono sono rivelati proprio nell'Apocalisse, in modo più dettagliato in qualsiasi altro libro della Bibbia. Stefano parlò in particolar modo della Chiesa di Efeso, la prima delle sette chiese in cui le lettere sono indirizzate. Lo studio dell'Apocalisse ci aiuta a crescere. È vero che è difficile, ma Dio stesso promette benedizioni. Ci sono due beatitudini nel primo capitolo, versetto 3, che dice: beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. E chi legge e chi ascolta ci sono benedizioni. Per chi legge e per chi ascolta ci sono benedizioni. Ascoltare e mettere in pratica. Cioè, perché dobbiamo farlo? Prima di tutto, perché è parola di Dio. Inoltre ci aiuta a affrontare gli ultimi tempi, quelli che precedono il ritorno di Gesù sulla terra. Gesù detta le lettere all'indirizzo degli angeli delle sette chiese, i messaggi contengono esortazioni, correzioni, profezie e promesse. Esse ci rivelano quali possono essere i punti deboli delle nostre chiese e di noi stessi, fratelli e sorelle, affinché li correggiamo. Questo ci aiuterà a crescere nella fede e a affrontare senza timori gli ultimi tempi. Quante volte l'Apostolo Paolo portava l'esempio la chiesa di Efeso, avendo avuto a cuore questa chiesa, non solo lui, aveva mandato anche Timoteo, perché aveva avuto un largo numero di convertiti e continuò anche negli anni successivi. Divenne il centro numerico, oltre che geografico, della cristianità, la ragione dove il cristianesimo ottenne più rapidamente i suoi allori. Era diventata una chiesa grande e potente, ma che aveva perso amore, come Stefano aveva detto domenica, e zelo. Fu anche la sede di un importante concilio delle chiese, ma dopo il IV secolo sia la chiesa che la città cominciarono a declinare. L'area rimase disabitata fin dal XIV secolo, ma il Signore, come ha fatto alle altre chiese, fa una promessa, ascolterà, afferma, e chi ascolterà e mi seguirà, io lo farò vincere, io darò da mangiare, come diceva Stefano, dell'albero della vita, che è in paradiso di Dio. il ritorno a questo argomento e dice, come Stefano ha preso proprio appunto dalla Chiesa di Efeso, di ritornare al primo amore, il grande amore, il dono che costituisce, che viene dalla grazia divina, cioè la salvezza nel tempo e nell'eternità. Questo grande amore ci porterà a questo, alla salvezza, e poi staremo con lui per l'eternità. L'amore per Dio non si origina nella legale osservanza dei comandamenti, fratelli e sorelle, ma come risposta a quanto si conosce e si comprende l'amore di Dio. La lettera alla Chiesa di Smirne, Smirne era una grande e ricca città, perché per quanto riguarda Efeso ha fatto un dettagliato argomentazione Stefano. Però io ho preso la Chiesa di Smirne, una grande e ricca città, a circa 60 km a nord di Efeso. Come Efeso, anch'essa era un porto, ma a differenza di Efeso, della quale restano solo rovine, Smirne è ancora un grande porto, con una popolazione di circa 200.000 persone. E loro cosa facevano? Gesù per loro lo definivano il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Quindi Gesù ritratto come colui che è eterno, che morì per mano dei suoi persecutori e poi risorse dal suo sepolcro. Queste caratteristiche di Gesù erano particolarmente importanti per i credenti di Smirne. Apprezzavano e avevano capito quello che il Signore aveva fatto per loro. Che come Cristo nella sua morte subivano una crudele persecuzione anche loro. Il nome della città Smirne significa mirra, che era un profumo assai diffuso. Serviva per le unzioni del tabernacolo e per imbalsamare i morti. Abbiamo parlato di profumo, ho sentito domani mattina anche nelle presentazioni della. Mentre i credenti della Chiesa di Smirne sperimentavano l'amaro della sofferenza, la loro fedele testimonianza era come mirra, un dolce profumo a Dio. La loro testimonianza era un dolce profumo a Dio, anche se stavano soffrendo. Apocalisse 2,9 dice: quale conforto doveva essere per i credenti di Smirne sapere che Cristo conosceva tutte le loro sofferenze. Io conosco la tua tribolazione, dice il Signore, la tua povertà, tuttavia sei ricco. Oltre a soffrire per le persecuzioni, essi soffrivano per l'estrema povertà. Eppure era ricca questa chiesa, ma era povera. Che esempio, vero? Perché era ricca delle meravigliose promesse che Cristo aveva fatto a loro. In 2 Corinzi 6,10 dice che dicano che siamo afflitti, noi che abbiamo sempre la gioia nel Signore. Ci considerano poveri e pensare che siamo noi che arricchiamo spiritualmente gli altri. Che bel insegnamento. Pensare che siamo poveri e siamo noi che arricchiamo spiritualmente gli altri. Dicono che non possediamo nulla e invece possediamo tutto, perché avevano il Signore, possedevano tutto. Giacomo dice: ascoltate, cari fratelli, Dio ha scelto quelli che sono poveri agli occhi del mondo per farli diventare ricchi di fede e eredi del regno che egli ha promesso a tutti quelli che lo amano. Belle parole. Ma anche dai giudei ostili e da Satana stesso, a quanto per la sinagoga giudaica era chiamata la sinagoga di Satana. Nella storia della Chiesa la persecuzione più feroce è sempre stata operata dai religiosi. È interessante notare che non viene rivolto alcun rimprovero a questi credenti fedeli e sofferenti, perché il Signore gli dice che è una Chiesa forte. Però contrasta questo con la valutazione di Cristo sulle altre cinque chiese che rimprovera, perché in sostanza le due erano due quelle proprio alla perfezione, vero? Mentre invece ce n'era qualcuna mezza e mezza e qualcuna proprio va bene da scartare. Ma noi in quale dobbiamo pigliare l'esempio? Dobbiamo pigliare l'esempio da quelle migliori, perché noi vogliamo essere migliori, vero? La sofferenza di Smirne, benché estremamente difficile da sopportare, le avevano permesso di mantenersi pura nella vita e nella fede. Nel versetto 10 troviamo un'esortazione, sempre capitolo 2. Ma non spaventatevi per le sofferenze che vi aspettano. Vi invito ad avere coraggio, non temere quello che avrai da soffrire. Questo è anche per noi, eh? Non temiamo, perché sicuramente la sofferenza ci verrà. Però dobbiamo essere felici e contenti e gioire, come dice, anche nelle prove. Le loro difficili prove sarebbero continuate, dice. Ecco, il diavolo sta per cacciare in prigione alcuni di voi, per mettervi alla prova. E lui dice, restate fedeli, anche a costo di morire, e io vi darò la corona della vita, che può udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. I vincitori non avranno nulla da temere. Il problema della sofferenza umana, anche se limitata nel tempo, ha sempre confuso i credenti, fratelli e sorelle. Perché io non ho visti molti saltare di gioia quando ti dicono che tu hai un male che no, incurabile, vero? Non ho visto molti. Ci vuole una grande fede per questo. E quindi si pensa che dobbiamo essere, si pensa che siano gli empi a soffrire. Perché dovrebbero soffrire i buoni? Cioè, a volte si dice, no, ma io sono figlio di Dio, ma perché devo soffrire? Il Signore è buono, no? Allora perché mi dà? Mentre i credenti della Chiesa di Smirne sperimentavano l'amaro della sofferenza e la loro fedele testimonianza era come mirra, un dolce profumo di Dio. Sono ritornato indietro, scusate. Comunque era importante questo. Ritornando al discorso della sofferenza, la scrittura ci offre un buon numero di risposte per quanto riguarda la sofferenza. Prima di tutto, avere come fine la disciplina di Dio, perché a volte il Signore ci dà sofferenza per provarci. Secondo, essere preventiva come la spina della carne di Paolo, ricordate, no? Dice, la mia grazia ti basta. Produrre obbedienza, come le sofferenze di Gesù Cristo. Benché lui fosse figlio di Dio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. E lui era il figlio di Dio. Quindi, come abbiamo visto, la testimonianza per Cristo è la migliore cosa che noi dobbiamo fare. Nella sofferenza, di qualsiasi genere. La sofferenza della Chiesa di Smirne viene esortata ad essere fedeli fino alla morte. Questa Chiesa deve essere un esempio, una meravigliosa testimonianza, come un esempio anche a tutti i credenti che sono perseguitati e sofferenti. Come è detto in Ebrei 12, 11-12, dice: è vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, come dicevamo, ma tristezza. In seguito tuttavia produce un frutto di pace e di giustizia per coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Perciò, sollevate le braccia, stanche e rattristate, state saldi sulle ginocchia indebolite, muovete i vostri passi sulla strada giusta, affinché chi vi segue, anche se debole e zoppo, non vada fuori strada, ma piuttosto guarisca. È bello, questo. Siate saldi sulle ginocchia indebolite, muovete i vostri passi sulla strada giusta, affinché qui si... Perché quando siamo deboli, allora siamo forti, no? Cioè, questo ci deve incoraggiare, no? Che le prove vengano, non è perché noi siamo figli di Dio, non ci vengano, come avrei detto prima, no? Ora andiamo avanti e vediamo una chiesa diversa da quella di Smirne. Pergamo, anche questa a poco meno di 40 chilometri da Smirne, all'interno della sempre nella stessa regione. Come Efeso, Smirne era una città ricca, ma malvagia. Come Pergamo. I culti pagani adoravano Escalopio, Dionisio e Giove. Pergamo fu famosa per la sua università, che aveva una biblioteca di circa 2000 uomini, volumi, e l'industria della carta, chiamata Pergamena, la famosa Pergamena, no? L'atmosfera di questa città era tale da danneggiare qualsiasi vita e testimonianza cristiana, anticipando il rimprovero di Cristo per la loro tolleranza nei confronti del male e dell'immoralità. Giovanni la definisce come spada a due tagli. La spada è la rappresentazione simbolica della duplice capacità della parola di Dio: separare i credenti dal mondo e di condannare il mondo per suo peccato, e insieme la spada della salvezza, la spada della morte. Cristo riconosce le difficoltà della loro situazione. Essi, infatti, laddove il trono di Satana, questa frase potrebbe far riferimento al grande tempio di Caduceo e Scaloppio, il dio pagano della guarigione, vi ricordate? Il Caduceo era la famosa verga che c'è, quel serpente che c'è anche nelle farmacie. Però lui cosa faceva? Medicina e superstizione insieme. E questo era nella chiesa lì di Pergamo. E quindi loro ritenevano il trono del peccato. So benissimo, dice, dove abitate, nella città dove c'è il trono di Satana. Eppure mi siete rimasti fedeli, dice, e non mi avete rinnegato, neppure quando Antiochia, mio testimone fedele, fu martirizzato fra di voi, seguaci di Satana. Nonostante ciò, ho anche cose da rimproverarvi. Voi tollerate fra di voi che ci siano dei seguaci della dottrina di Bala? Lui era un indovino, questo Bala, no? Ma le diceva l'esercito, no? E che insegnò a Bala come far cadere in peccato gli israeliti, pingendoli a mangiare carne sacrificata agli idoli e abbandonarsi a rapporti sessuali indeciti con le donne pagane. Le relazioni con donne pagane costituivano il problema di Pergamo, dove ogni contatto sociale con il mondo aveva a che fare con il culto degli idoli. Di solito la carne venduta al mercato era stata prima offerta agli idoli. Una roba normale, no? Non credo di no. Dice in Primo Colossesi 8, dice, i credenti vengono condannati per aver seguito l'insegnamento dei Nicolai. Alcuni manoscritti greci dicono qui, aggiungono che Dio detesta la dottrina dei Nicolaiti, come già affermano nel versetto 6, dice, no? I compromessi con la moralità del mondo e con la dottrina pagana erano diffusi nella Chiesa. Specialmente durante il terzo millennio, quando il cristianesimo era ormai diffuso. Così i compromessi con la moralità pagana e l'allontanamento dalla fede biblica ben presto contaminarono la Chiesa. Cristo riprende duramente la Chiesa e ordina seccamente. Dice, ravvediti dunque, poi avverte, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di te con la spada della mia bocca. Egli promette che il giudizio verrà usando la spada della sua bocca. Di nuovo questa spada rappresenta la parola di Dio che giudica duramente ogni compromesso e ogni peccato. L'esortazione conclusiva ai singoli è di nuovo rivolta a coloro che sono desiderosi di ascoltare, ai vincitori, è promessa la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto il nome nuovo. La manna nascosta dovrebbe essere il Cristo, il pane disceso dal cielo, la fonte invisibile del nutrimento e della forza del credente. Mentre Israele ricevette il cibo materiale, la Chiesa ricevette il cibo spirituale. Giovanni 6, 48-51 dice: in verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discese dal cielo, affinché chi mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. Quando il Signore parla di questa pietruzza bianca, cosa dice? Cioè, era l'atleta che vinceva una gara, riceveva spesso come parte dei premi una pietruzza bianca, come un lasciapassare per i festeggiamenti organizzati in onore del vincitore. Questa immagine può simboleggiare il momento in cui il credente riceveva il biglietto d'ingresso per la celebrazione eterna della vittoria in cielo. Un nuovo nome, un messaggio personale di Cristo a coloro che egli ama. Il loro lascia passare per la gloria eterna. Quindi, fratelli e sorelle, come abbiamo visto, la prima chiesa esposta da Stefano, presentata da Stefano, era una chiesa forte, grande, potente, però piano piano si è sciolta. Però il Signore aveva dato un'opportunità anche a loro. Alla fine, come dice, chi mi seguirà sarà con me e mangerà il frutto dell'albero della vita. La chiesa di Smirne è una chiesa piena d'amore, piena di gioia, nonostante la sofferenza, erano ricchi anche nella povertà. La chiesa di Pergamo viveva nel peccato, però anche lì il Signore lancia sempre l'opportunità per riavvicinarsi a Lui, anche se vede tutte le cose. Ma noi in quale di queste chiese vogliamo? Che poi ce ne sono altre che Stefano probabilmente meglio di me presenterà. Ce ne sono un sacco di queste sette chiese, due sole erano perfette, alcune traballanti, alcune mezze e mezze, così e così. Noi come siamo? Così e così o forti nella sofferenza? Quindi noi cosa dobbiamo fare? La chiesa di oggi deve affrontare gli stessi problemi di quelle chiese lì, fratelli e sorelle, vero? E cosa noi dobbiamo fare? Prima di tutto non abbandonare il primo amore, perché il primo amore non si abbandona mai, come non si scorda mai, no? Dice, questo fa parte anche del discorso del mondo, delle cose normali, vero? Temere la sofferenza è quella che a volte distrugge anche le rocce, i credenti forti delle volte, quando c'è la sofferenza si vedono traballare, no? Di non abbandonare la sana dottrina, di non morire spiritualmente, di non far spegnere qui, quella lucina, quel focolino che è sempre acceso da quando abbiamo accettato il Signore Gesù. Io parlando con una persona molto cara a me, mi diceva così, babbo, che sapete io, il periodo più brutto della mia vita è stato quando ho abbandonato il Signore. Ma io so, la diceva, che Lui ha cominciato un'opera in me. Io ero contro tutti, specialmente con noi che eravamo credenti. Però poi alla fine è ritornata il Signore. Era stato il periodo più bello della sua vita, diceva, e chiedeva scusa per questo. E quindi cosa dobbiamo fare, Signore? Non fa spengere l'amore nel nostro cuore che abbiamo perso il Signore Gesù, fratelli e sorelle. Perché quando uno si allontana dal Signore, come diceva mia figlia, è il peggio periodo. Sentiamo aridi, perché se uno non lo conosce, è nel mondo, va tutto bene, ma se uno lo conosce e comincia a camminare con lui e poi lo abbandona, diventa un guaio, la vita diventa un guaio, un disastro, insopportabile proprio, anche a stargli vicino diventava. Noi eravamo nemici, invece eravamo amici e fratelli, oltre che figli. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a pregare, il Signore ci preservi da uscire dalla sua strada, rimanere attaccati a Lui per la nostra vita, perché è questo che il Signore ci chiede, a coloro che saranno fedeli fino alla fine, potremo godere per Lui per l'eternità. Amen. Signore, ti ringraziamo perché, Signore, nella Tua parola c'è il cibo in abbondanza per ognuno di noi, per farci crescere spiritualmente, moralmente, togliere da noi quell'egoismo, togliere da noi io, questo io, dobbiamo pesticciarlo, perché noi vogliamo dire te, Signore, tu sei il nostro Padre, tu sei il padrone della nostra vita, noi dobbiamo tutto a te, Signore, anche se abbiamo lavoro, se abbiamo i soldi in banca, è tutto tuo, Signore. E che noi a volte ti diamo gli spiccioli della spesa, noi ti diamo il resto, invece noi dobbiamo darti le primizie, come faceva la prima chiesa, che condividevano tutto insieme, poveri e ricchi, mettevano tutto insieme e dividevano. Invece noi a volte ci fa fatica anche a dividere una pasta. E quindi noi, Signore, dacci questi insegnamenti della Tua parola da essere un unguento per il nostro cuore, Signore, per la nostra mente e per la nostra vita. Ti voglio lodare e ringraziare, Signore, nel Tuo nome santo.